entriamo subito in questo ambito dei 12 profeti, perché sarà un ambito pesante, ve lo dico subito, cioè richiederà molto impegno personale per ascoltare tutti e 12 profeti. Proviamo a entrare in tutti e 12, logicamente a sprazzi. L'obiettivo è questo, non quello di insegnarvi chi sono i 12 profeti, perché devo scoprirlo prima io, sinceramente, perché la Bibbia, come sappiamo, è talmente un oceano così grande che bisogna prima nuotarci dentro per scoprirlo, che insegnare agli altri a nuotare, e io non l'ho ancora assolutamente navigato tutto, quindi non mi permetto di fare questo. Però leggiamo insieme almeno un testo, almeno uno, per alcuni profeti più di uno, di ogni profeta. Quindi proviamo a fare questo per ogni profeta e cerchiamo di entrare in ognuno dei 12. Saranno un solo rotolo, cerchiamo di entrare, cioè non 12 rotoli come è stato per Isaia, Geremia, Ezechiele, cioè un profeta e un rotolo per ogni profeta, ma un insieme. Quindi cerchiamo di entrare in un rotolo compatto, in un rotolo unico. Proviamo subito. Siete stanchi? Perché serve energia oggi, dobbiamo leggere molti testi. Oggi io sarò praticamente il grillo parlante, non faccio nient'altro, cioè cercherò solo di introdurvi alla lettura di molti testi e cercare di vedere come questi testi, come questi profeti sono molto uniti tra loro. Non abbiamo preparato una pista da ballo, abbiamo solo preparato lo spazio per non essere ostacolati dalla scrivania e leggere tutti i testi, perché dobbiamo leggerli. Probabilmente alcuni di questi profeti non li abbiamo mai letti, ma è normalissimo. Uno di questi profeti presenterà il libro più breve di tutta la Bibbia, perciò probabilmente un po' oscurato da tutti gli altri profeti. E allora quel testo, per esempio, lo leggeremo tutto, saranno pochi versetti, ma li leggeremo. Quindi vi chiedo di prendere tutte le forze che avete e tenerle per queste 2 ore, perché non potrò fare l'animatore da villaggio turistico oggi, dovrò fare più il lettore che l'animatore. Ok, grazie. Questo sarà il libro che più ci guiderà in questo giorno, cioè questo testo, i 12 profeti perché minori. Il titolo è già molto indicativo, perché la Bibbia cristiana li chiama profeti minori, anche la Bibbia greca li chiama profeti minori. È sgranato, perché io ho fatto sgranato, no, questa non è. Li chiama profeti minori, però la Bibbia ebraica li chiama i 12 profeti. Ricordiamoci questo, lo ripeterò più volte, i 12 profeti. L'autrice di questo libro è una donna, finalmente.
Donatella
Scaiola, una esegeta biblista straordinaria. Ogni cosa che leggete di lei richiede attenzione e merita di perdere tempo, di consumare il tempo in ciò che si legge. È straordinario. E lei ha scritto appunto questo libro, che sarà un po' il nostro sentiero, il nostro itinerario per la giornata di oggi. Su questo non spendo niente, sarà uno schema che trovate caricato sul sito, profeti minori, i 12 profeti, con un tema. Questo forse serve più sia a chi insegna religione, sia chi fa magari catechismo, per avere personalmente almeno una scintilla di ogni profeta, perché qua a fianco trovate il tema di ogni profeta e ancora più a sinistra o a destra qualche sottolineatura ulteriore rispetto al tema. E questo che trovate qua è la leggenda che serve principalmente per collocare cronologicamente i profeti. Quindi o prima dell'esilio samaritano, oppure prima o dopo l'esilio babilonese, diciamo, ok? Quindi prima del 722 o prima del 586. Questa è la quarta di copertina, quindi ciò che trovate, per chi vorrà, da questa parte del libro di Scaiola. Lo leggiamo insieme, proprio per capire che questi profeti non sono minori qualitativamente. I 12 profeti minori. Minori, eppure sono 12, come le tribù di Israele, e dunque richiamano l'identità dell'ebraismo. Sono minori, ma sono capaci di reinterpretare i libri fondamentali della Bibbia come l'Esodo. Sono minori, è vero, ma osano temi nuovi come il dono dello Spirito e il giorno del Signore, che ritroveremo più volte, soprattutto il giorno del Signore. Sono minori, ma sono appassionati e travolgenti. L'alleanza diventa fidanzamento e matrimonio. Qualcuno ricorderà già Osea, ma non solo. Sono minori, ma guardano lontano. Anche fuori di Israele c'è la salvezza. Lo rileggo. Anche fuori di Israele c'è la salvezza. Sono minori, sì, ma gridano con coraggio per la giustizia. Sono minori, ma annunciano l'utopia della pace. Oggi forse ci tocca ancora di più, 2015, l'utopia della pace e la signoria di Dio. Sono 12 profeti, ma sono profeti, eppure sconfinano nell'apocalittica, cioè in un altro genere letterario, oltre alla profezia, che è, come dire, successivo anche cronologicamente alla profezia, cioè il genere letterario tipico di Daniele, ad esempio, ma che vedremo la prossima volta. Come vedete, non sono minori, offrono temi, modalità, anche come dire, limiti che sono ulteriori ai tre profeti che abbiamo visto maggiori: Isaia, Ezechiele, Geremia. Pratica scribale, su questo forse può essere anche utile riflettere un secondo almeno prima di entrare nei profeti. Cioè, questi 12 profeti sono un unico rotolo, perché sono presentati nella Bibbia ebraica come un unico rotolo. Per caso sono stati messi uno dopo l'altro, oppure per la lunghezza limitata degli scritti, cioè siccome erano scritti brevi, perché sono minori solo perché hanno scritto poco, quindi hanno scritto meno, ecco perché sono minori, sono insieme per questo motivo? Questa è la domanda. La risposta è data da questo, cioè i colofoni, i colofon masoretici. Che cosa sono? Alla fine di ogni testo biblico, nella Bibbia ebraica, prendiamo per esempio Deuteronomio, questa è la Bibbia italiana, non ho portato quella ebraica, ma nella Bibbia italiana ci sono dei piccoli riassunti scritti in modo triangolare, cioè la prima riga è lunga, la seconda riga un po' più breve, la terza riga ancora più breve, la quarta riga più breve, la quinta più breve, la sesta più breve, la settima, ottava, nona, dipende dalla lunghezza del colofon, è una lettera. Cioè, proprio alla fine risulta un vero triangolo di scritto. Che cosa si scrive in questo colofon? Gli scribi hanno appuntato il numero delle parole del libro, cioè hanno scritto: questo libro è composto da 620 parole, ad esempio, e il versetto, cioè dal numero di versetti, cioè è composto da tot numero di versetti, è il versetto centrale del libro. Perché è stato scritto questo? Perché i libri, lo metto lì, non lo dimentico, perché i libri non dovevano essere mai ritoccati, nessuno doveva modificare il libro. Perciò era una sorta di sigillo per l'autenticità del libro, perché nessuno potesse inserire parole diverse, parole in più, parole in meno o modificare la struttura del libro. C'è anche una motivazione economica, ridiamo da subito. Gli scribi venivano pagati al numero di parole o al numero di lettere. Perciò, quando componevano un libro, quel colofon finale che scrivevano serviva come scontrino. Io ho scritto tot numero di parole, tot numero di lettere, tot numero di versetti. Perciò tu mi paghi secondo questo numero. Però vedete, a volte noi citiamo l'economia come il danno fondamentale. In questo caso invece è stato il pregio fondamentale, perché ha preservato il libro da qualsiasi tipo di, corruzione. Perché quel libro non veniva corrotto, in quanto la matrice originale aveva tot versetti, tot lettere, tot parole. Perciò chi copiava doveva copiare in modo preciso, perché chi comprava il rotolo andava a guardare il colofon originale, vedendo, e come? Tu mi hai messo 626 versetti quando erano 620. Questi 6 è una mazzetta, servono per darti un po' di più. Quindi il colofon che cosa ci dice? Che dove ho messo? Non mi ricordo più, eccolo qua. Il colofon ci dice che per i profeti maggiori, cioè Isaia, Geremia ed Ezechiele, c'era un colofon, quindi uno di questi riassunti, per ognuno di loro. Per i 12 profeti ce n'è uno solo nei manoscritti per tutti e 12. Ciò significa che lo scriba che copiava fin dall'inizio giudicava i 12 profeti come un unico rotolo, non come 12 rotolini, come 12 scritti. Perciò questo ci servirà a capire che questi 12 profeti non sono effettivamente 12 scritti separati, ma sono un unico scritto attribuito a 12 personaggi. Ciò che si diceva qua, che diceva Donatella Scaiola, mi sembra molto interessante, cioè sono 12 come le tribù di Israele. È uno scritto che identifica tutto il popolo, è l'identità dell'ebraismo. Guardate, stiamo per entrare in un terreno minato, in un terreno che sarà da una parte pesante perché ribatte sugli stessi punti, per esempio la giustizia. Continueranno a ripetere questo tutti. Dall'altra parte, ognuno di loro presenterà il proprio periodo storico, presenterà, come si diceva qua, la reinterpretazione della Torah nel proprio periodo. Quindi, lo ripeto per la seconda volta, tutta la forza che avete prendetela, perché sarà un itinerario pesante, non leggero. Patti chiari. Lista. Metto la lista della Bibbia ebraica e anche della nostra Bibbia cristiana, cattolica, perché non tutte le Bibbie presentano la stessa lista. La nostra è Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Malachia. Perché? Perché la Bibbia greca, cioè la 70, presenta un'altra lista. Il testamento di Isaia, c'è uno scritto extra biblico, veterotestamentario, presenta un'altra lista e altri libri. Le liste diverse non ci devono impaurire o terrorizzare, anzi, perché essendo, come vi dicevo, un unico rotolo, la disposizione dei profeti cambia un po' il significato intero del libro. Cioè, mettere un profeta prima o un profeta dopo aiuta a cambiare il messaggio teologico, il messaggio canonico, il messaggio letterario del testo. Noi ci occupiamo principalmente, perché non abbiamo il tempo, di cercare di vedere qual è il messaggio dato dalla lista ebraico-cattolica, cioè prima ebraica e la Bibbia cattolica prende dalla lista ebraica, che è questa: Osea apre, Malachia chiude. Vedremo come sarà importante per noi cristiani cattolici anche in questo periodo, che non è stato voluto, cioè leggere i 12 profeti proprio prima della Domenica delle Palme e prima della Domenica di Pasqua, ma sarà notevolmente interessante vedere come chiude Malachia e quindi tutto il rotolo profetico in vista di Gesù. Non mi posso astenere da dire questo, quindi mi perdonerete se lo faccio, ma è stato già fatto ieri e mi pare importante. L'introduzione di ognuno dei 12 libri varia su queste tre modalità, cioè si dice che la parola del Signore viene rivolta a un profeta, oppure un oracolo viene rivolto a un profeta, oppure il profeta ha una visione. Vi ricorderete quello che abbiamo fatto l'altra volta? Le varie tipologie di profezia, cioè il profeta vero e proprio, il visionario, il veggente e colui che... Ok, questo ci servirà. Entriamo direttamente con uno dei personaggi, probabilmente uno dei più amati, visto che prima è stato il più nominato. Se fossimo all'Isola dei Famosi avrebbe la nomination iniziale, non per uscire ma per entrare nell'Isola dei Famosi, cioè Osea, che è uno dei profeti, come dire, tra i 12 più amati, proprio per la sua tipologia di profezia, una tipologia amante, una tipologia molto vicina a noi. Chi è Osea? Il suo nome indica e ha questa etimologia, cioè egli ha prestato soccorso, logicamente con Dio. Dio ha aiutato. Questa è l'etimologia di Osea. Opera al tempo di Geroboamo, 783-743, nella tribù del nord, cioè nel regno del nord. Vi ricorderete questo, già l'altra volta abbiamo detto, soprattutto i più antichi sono del nord. Più si va avanti nel tempo, quindi più ci si avvicina a noi, più si privilegiano i profeti del sud, perché chi ha redatto la Bibbia nello stato finale è lo stato del sud. Ho già fatto ieri l'esempio a Macomer, per par condicio lo faccio anche ad Alghero. Pensate voi che cosa farebbe un sassarese e un cagliaritano se si dovesse... Oh mamma mia! Se si dovesse redare una storia dei personaggi più illustri della Sardegna. Allora, se il luogo di redazione è Sassari, si privilegerebbero gli autori del nord. Se invece è del sud, si privilegerebbero gli autori del sud. Allora, che cosa è avvenuto? Perché siamo in questo ambiente, Che cosa è avvenuto per la Bibbia? Chi ha redatto, come dire, la redazione, scusate l'ambolosità dei termini, ma chi ha redatto la redazione finale e chi è del sud? Perciò che cosa ha fatto? Ha privilegiato gli autori del sud. Non si è dimenticato di quelli del nord. Ha messo alcuni del nord, soprattutto i più antichi, i più autorevoli, ma ha privilegiato quelli di Gerusalemme, come dicessimo quelli di Cagliari. Ok? Questo, non dimentichiamoci su questo aspetto. Ok? Come inizia il libro di Osea? Inizia come abbiamo visto il libro di Geremia, Isaia ed Ezechiele, cioè una parola del Signore rivolta al profeta e rivolta in un periodo storico preciso. Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, al tempo di Ozia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. Tanti re. Quindi Osea, come dire, percorre tanti regni, tante regalità. La prima immagine, abbiamo detto che leggiamo, iniziamo a leggere. La prima immagine è quella tipica di Osea, cioè il matrimonio e la prole. Quando il Signore cominciò a parlare, a Osea gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta, genera figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi, allontanandosi dal Signore. Vi chiedo di non guardare più il testo, ma di guardare me che sono bello, perché ogni scarrafone è bello come la soia. Esatto. Allora, c'è un problema qua, cioè gli esegeti, e chi studia il testo, dice: Osea aveva già sposato una donna adultera, prostituta, e Dio gli insegna che questa donna è simbolo di Israele, oppure, come dice il nostro testo, Dio gli ordina di sposare una donna adultera, prostituta. Non è un problema solo, come Domenico? Sembra che Dio ordina. Abbiamo già visto in Geremia, ecco perché prima abbiamo fatto i profeti maggiori. Geremia, vi ricordate che dice: tu fin dal seno materno mi hai chiamato. Ma quando ha capito Geremia questo? Lo ha capito dopo. Così forse per gli altri profeti, cioè capiscono che ciò che hanno vissuto nella loro vita era già, guardate che questo è molto forte anche per la nostra vita di credenti, anche se io non sono autorizzato a fare lezione divina, quindi non ho autorizzazione, ma leggere i profeti ci serve per capire la nostra vita da credenti. Cioè ciò che viviamo è casuale, oppure dobbiamo leggerci già qualcosa di Dio che ci ha accompagnato da lontano nella nostra vita? Le nostre storie vengono convertite improvvisamente, come un po' hanno fatto per una persona che io amo tanto, cioè San Francesco d'Assisi, come dice Tommaso da Celano, all'improvviso Francesco viene totalmente cambiato, oppure Dio aveva già accompagnato in quello che sembrava non conversione Francesco nella sua vita? Vero? Così è per Osea. Ecco la domanda. La domanda che vi faccio, cioè la domanda che si fanno gli esegeti, è: non è che forse Osea aveva sposato questa donna, la scopre adultera, cioè la scopre non fedele, e in questa non fedeltà scopre il messaggio di Dio per il suo popolo? E questo è molto di più che leggere storicamente Osea, è leggere la nostra vita. Cioè nella nostra vita ogni tanto troviamo delle sfaldature, delle sfilacciature. Queste sfilacciature sono già accompagnate da Dio, oppure Dio viene solo dopo a rimediare? Questo lo chiedo per tutti, e ve lo chiedo perché ve lo chiediate personalmente, perché ce lo chiediamo. Cioè Dio ci sta già accompagnando nel momento in cui siamo lacerati, in cui ci allontaniamo? Ci sta accompagnando, come dire, in modo discreto, e poi ci fa vedere qual è la meraviglia della nostra vita? Mi sembra, come primo dei 12 profeti minori, già una bomba per la vita. Va, prenditi moglie una prostituta, genera figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi, allontanandosi dal Signore. Ho fatto un incontro a sposati su questo, chiedendo ai genitori già sposati: che direste se vostro figlio viene chiamato a sposare una prostituta, siccome io sono del sud, che è di Viale Trieste? Ah no, quando mai?
La reazione subito,
immediatamente. Ho fatto un'altra domanda, perché poi ho spiegato Ruth: che dite se vostro figlio sposa una zingara? Ah no, che Dio ce ne liberi.
E due?
Ose, tanto per non dire che queste cose sono solo cose letterarie, cioè toccano la vita del profeta, va a sposare una che tutti conoscono come infedele. Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim. Ella concepì e gli partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo Israel, perché tra poco punirò la casa di Jehu per il sangue sparso a Israel e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nelle valli di Israel. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia, E il Signore disse a Osea, allora, i nomi dei figli dei profeti sono sempre sfortunati. Quindi i profeti hanno sempre una missione, come dire, quasi all'estremo. Guardate come fa chiamare la figlia.
Non amata.
La figlia viene chiamata non amata. Perché non amerò più la casa di Israele, non li perdonerò più. Invece io amerò la casa di Giuda. Pensate la differenza. Regno del Nord, Osea si riferisce a Nord, e a Giuda, a Cagliari, Sassari, Cagliari, a Cagliari viene privilegiata. Eh no? Un attimo, Attenzione! Invece io amerò la casa di Giuda e li salverò nel Signore loro Dio. Non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con carri e con cavalieri. Cosa vi ricorda tutto questo? L'esodo. Ricordate, i profeti non fanno nient'altro che rileggere la Torah, masticarla, rimuginarla e riproporla per il tempo presente. Questa è la struttura del profeta. Se il profeta inventa, non è un profeta di Dio. Il profeta deve solo riproporre qualcosa che è già stato detto, deve riattualizzarlo, rideclinarlo. Quando ebbe svezzato non amata la seconda figlia, Gomer concepì e partorì un altro figlio, e il Signore disse a Osea: chiamalo non popolo mio, un altro nome simpatico, allegro, non popolo mio, perché voi non siete popolo mio e io per voi non sono. La struttura del profetismo e soprattutto dei dolci sarà quasi sempre questa, cioè un oracolo di condanna e poi la possibilità di rimediare all'oracolo di condanna. Infatti, la sposa infedele, siamo ancora in questa metafora del matrimonio, so che è un po' piccolo, abbiate un po' di pazienza, ma ho voluto presentare i testi. Il numero degli israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. Vi ricorda qualcosa?
Abramo.
No? E avverrà che invece di dire loro: voi non siete popolo mio, cioè il modo in cui uno dei figli di Osea è stato nominato, si dirà loro: siete figli del Dio vivente. I figli di Giuda e i figli di Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo e saliranno dalla terra, perché grande sarà il giorno di Israele, cioè del nord. Dite ai vostri fratelli: popolo mio, e alle vostre sorelle: amata. Vedete il capovolgimento continuo? Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque e la ridurrò un deserto come una terra arida. Solo un attimo, interrompo la lettura con una cosa doppia.